Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri all'appuntamento con la rubrica di medicina effetti collaterali. Oggi ci occupiamo di disturbi del comportamento alimentare. Risale a 2 mesi fa la morte della modella francese Isabelle Carot, famosa per essere stata la protagonista di una campagna contro l'anoressia. Aveva 27 anni, pesava 31 kg per un'altezza di 1,64 m. 2 anni fa aveva pubblicato un libro dal titolo La ragazza che non voleva crescere, in cui indicava la propria famiglia come prima causa dei suoi problemi. Un padre assente e una madre iperprotettiva che la costringeva a rimanere chiusa in una stanza piena di giocattoli, come se avesse paura che la figlia potesse crescere. Ed è di ieri la notizia del suicidio della madre. Oggi cerchiamo di capire i meccanismi dell'anoressia e della bulimia e quanto peso abbia la famiglia. Ne parliamo con Lucio Rinaldi, professore aggregato, responsabile dell'area disturbi alimentari del Day Hospital di psichiatria e area adolescenza del servizio di consultazione psichiatrica del Policlinico Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno.
Professore, ci può spiegare cosa sono i disturbi del comportamento alimentare?
Allora, si tratta di uno spettro di disturbi della condotta, della relazione con il cibo, che si è sempre di più venuto ad ampliare, a diversificare nel corso degli anni. Noi conosciamo i disturbi alimentari prevalentemente sotto l'aspetto dell'anoressia, anche della bulimia, ma in realtà attualmente possiamo individuare tante forme e quindi possiamo parlare di uno spettro dei disturbi del comportamento alimentare. L'addizione di disturbi del comportamento rinvia alla idea del comportamento, no? Che è l'espressione del problema di cui ci stiamo occupando, e cioè un rapporto col cibo che si altera via via nel tempo e diventa un modo particolare, una forma particolare attraverso la quale si fa l'esistenza. Ovviamente il comportamento è espressione di sentimenti, espressione di emozioni, di stati d'animo, di conflitti, di dinamiche interne del soggetto, che inevitabilmente, specialmente per quanto riguarda i soggetti più giovani, si costruiscono all'interno delle relazioni familiari, delle relazioni interpersonali, specialmente con le figure di accudimento.
È un luogo comune che dietro a una persona anoressica ci sia sempre una famiglia problematica oppure una madre possessiva o cose del genere?
Guardi, io credo che dobbiamo fare un discorso un po' più ampio, ovviamente, no? E cioè che la persona che tenderà, specialmente nel corso dell'adolescenza e quindi in una fase particolare nella costruzione dell'identità personale, a presentare delle difficoltà o delle disarmonie o delle vere e proprie patologie, è inevitabilmente da considerare inserita all'interno della rete delle relazioni affettive della famiglia, no? Per cui è un aspetto di base considerare che se un ragazzo adolescente comincerà a presentare delle difficoltà in adolescenza è perché una serie di sistemi accuditivi, affettivi dell'ambiente familiare non hanno preparato quel ragazzo o quella ragazza a fronteggiare questa sfida evolutiva in maniera adeguata, e quindi inevitabilmente dobbiamo considerare la famiglia come parte del sistema patologico o disarmonico.
È una forma di depressione o una conseguenza della depressione?
Allora, guardi, ci sono tante, credo, diverse forme di alterazione del rapporto col cibo, ad esempio sul versante anoressico, no? E queste vanno diversificate. Non esiste una sola anoressia, esistono tante forme di anoressia, no? Perché l'anoressia di fatto poi diventa un sintomo, no? Un comportamento, la restrizione del apporto alimentare, delle condotte di tipo restrittivo o eliminatorio, una difficoltà a mantenere il peso, la preoccupazione sul peso corporeo, un indice di massa corporea che scende. Di fatto però si tratta di comportamenti. Però questi comportamenti emergono in modi e forme diverse sulla base di presupposti della personalità diversi, per cui abbiamo delle forme in cui il comportamento alimentare serve a trattare una difficoltà diciamo esistenziale o un possibile crollo, diciamo specialmente in adolescenza, e quindi la ragazza diciamo tende a trovare nel comportamento alimentare una forma per mantenere consistenza, per darsi una qualche identità. Ovviamente
sembra un controsenso.
È un controsenso, però reiterando questo meccanismo che apparentemente di fronte alla difficoltà a fare l'esperienza della vita, a vivere gli aspetti emozionali, ad appassionarsi, a vivere il corpo sessuato che ovviamente si sviluppa, di fronte a questo il controllo del cibo e il rapporto con il corpo diventano una forma rigida, no? Attraverso la quale ci si dà consistenza. Questo spesso accade nell'adolescenza, che il corpo diventa il luogo nel quale si fa l'adolescenza, solamente che purtroppo in alcune forme diventa una modalità persistente, continuativa e oltretutto direi efficace, cioè nel senso che apparentemente all'inizio queste ragazze recuperano un senso di efficacia, no? Di capacità, di padronanza, laddove invece il mondo emozionale le spinge a un senso di disorientamento praticamente. Quindi in alcune forme ci sarà questo spavento sul futuro, questa difficoltà a fronteggiare le emozioni che la scoperta dell'adultità propone, altre forme saranno legate ad aspetti depressivi, altre sono più vicine all'area che diciamo chiamiamo psicotica, cioè come area proprio di perdita diciamo della relazione con la realtà, e quindi sono tante forme, ogni situazione credo che vada vista nella sua specificità.
Ma oltre al rifiuto del cibo cambia anche il comportamento, hanno un comportamento diverso nei rapporti interpersonali, sociali?
Guardi, un tratto comune, stiamo parlando dell'anoressia, no? Un tratto comune delle ragazze anoressiche è intanto ad esempio la rigidità del carattere, un po' sono ragazze molto determinate, no? Specialmente questo lo si vede anche nello studio, no? Però hanno una difficoltà a costruire degli spazi di intimità affettiva con l'altro, no? E quindi poi questo recupero, no, di uno spazio privato, che poi è quello dove si isolano in questi rituali sul cibo, in questi comportamenti stereotipati, diciamo continuativi, persistenti, diventa poi un luogo, quasi una sorta di prigione protettiva, insomma, che le isola in qualche modo dal mondo.
Professore, può provare a spiegarci cosa prova una persona anoressica quando si siede a tavola? Quando una dieta diventa anoressia? Qual è il passo?
Ma guardi, io sono abituato a lavorare con adolescenti e so come un po' mi sembra di cogliere come inizi un po' questo percorso. Molte volte, guardi, ho riscontrato questo all'inizio, no, di uno stato emotivo particolare in cui cominciano a subentrare dei problemi, una soluzione è mettersi a dieta, non so, è come un progetto che peraltro negli esseri umani è sempre presente, da domani mi metto a dieta, insomma, no? Come qualcosa che insomma riformula l'identità, dà una possibilità. Allora mettersi a dieta contiene anche una potenzialità, perché noi dobbiamo tener conto di tutta una serie di altri problemi della nostra società, come ad esempio l'aumento esponenziale, progressivo e preoccupante dell'obesità infantile, adolescenziale, no? Quindi tutto sommato poter usufruire, no, di una capacità anche di moderare l'apporto alimentare può avere delle potenzialità sicuramente protettive e positive, però poi quel meccanismo può cominciare, no, appunto a dare quel senso di efficacia di cui le dicevo prima e quel senso di padronanza che non si riesce ad avere in altre aree della vita, come ad esempio quella affettiva, quella relazionale, no? E poi questo si iscrive all'interno della relazione con le figure parentali, allora i genitori cominciano, no, ad avere attenzione per i cambiamenti, un po' perché si preoccupano, anche a ragione, in parte perché il figlio potrebbe diventare il luogo dove collocare anche delle difficoltà dei genitori, no? E quindi si costruisce un cortocircuito nella rete delle relazioni, per cui la ragazza trova efficacia, i genitori trovano efficace a volte il collocare nel ragazza in difficoltà, un'area di difficoltà interna della madre, del padre o di entrambi i genitori.
Avere una figlia anoressica è una vergogna per la famiglia? Si tende a nascondere il problema oppure a sottovalutarlo di fronte agli altri?
Anche qui bisogna distinguere, no? C'è chi tende a sottovalutarlo, Attualmente la mia impressione è che specialmente una serie di ovviamente possibilità di accedere a mezzi di informazione più semplici, più rapida, più immediata, spinge invece forse anche a volte ad esagerare, no? Io credo che noi dobbiamo sempre vedere questo anche limite, no? Perché molte volte le ragazze, no? I ragazzi in quella età della vita hanno una sete di identitaria, cioè hanno un bisogno di sentirsi qualche cosa, di trovare consistenza identitaria. Allora, qualche volta anche la società, cominciando dalla famiglia, ma poi anche la scuola o anche gli ospedali, insomma gli ambienti dove i ragazzi incontrano gli adulti, possono fornire indicazioni identitarie, come dire, se una ragazza si mette a dieta potrebbe diventare anoressica. Ora questo, insomma, credo che sia un eccesso dall'altra parte, no? Credo che l'equilibrio sta nel tener conto della possibile declinazione problematica, ma anche tener conto che c'è tutta un'area di possibilità, di potenzialità che può essere sostenuta e che quindi non va data un'indicazione di identità, come dire, no? Che per forza si diventa anoressia, questo non è vero.
Professor Rinaldi, io sto parlando sempre al femminile perché l'anoressia colpisce soprattutto le ragazze, ma è presente anche se in forma minore anche fra i ragazzi?
È presente in forma minore anche nei ragazzi, questo sta cambiando un po', il rapporto sembra 9 a 1, 8 a 1, insomma. Comunque esiste anche anche tra i ragazzi,
Anoressia e bulimia sono sempre legate?
Ma la bulimia potremmo dire è lo spettro, no? In cui praticamente invece l'area problematica in cui queste ragazze o questi ragazzi iniziano ad avere un rapporto compulsivo sul cibo, per cui fanno delle grandissime abbuffate, non riescono a controllarsi, perdono il controllo, mettono in atto delle condotte eliminative per cercare di compensare l'introito alimentare eccessivo. Questo comporta un senso di vergogna, un senso di sentimenti di inadeguatezza, no? E quindi siamo nell'altra parte, diremmo che mentre nell'anoressica c'è un tentativo di controllo, di padronanza assoluta del corpo e delle sue sensazioni, nella bulimia abbiamo un'immersione nelle sensazioni corporee che però di fatto si potrebbero interpretare entrambe come tentativi, no? Di superare un'area problematica, una con il controllo, il blocco totale, un po' quello che diceva Isabel Caro come modello di prendere possesso, non riuscire a padroneggiare, prendere possesso la spinta creativa, vitale del corpo, no? Che poi è la spinta a crescere. Dall'altra parte invece l'immersione proprio nelle sensazioni corporee come luogo nel quale trovare una forma particolare di esistenza. Io ricordo ragazzi che spesso dicono io potrei affrontare, ma no, vado a casa e mangio e vomito, come modo per trovare uno spazio personale di esistenza. Tra le due forme poi c'è continuità, perché molte volte l'una, specialmente l'anoressia, sconfina nella bulimia, molte volte l'evoluzione nell'età, negli anni può essere dall'anoressia alla forma bulimica.
Chi si rivolge a voi specialisti, la persona malata o la sua famiglia?
Dipende come io credo dipenda molto dalle fasce di età, no? Dipende dalle fasce di età, perché ovviamente i più giovani sono spesso portati, sollecitati a occuparsi da parte dei genitori e a volte della scuola, dei pediatri, no? Più avanti negli anni ovviamente c'è una presa in carico soggettiva, poi in alcune forme particolari questo non avviene ancora, però comunque di solito è così.
Possiamo parlare a questo punto di come viene affrontato il problema? Intanto richiede un approccio multidisciplinare?
Certamente, guardi, io sono responsabile qui dell'area del disturbi alimentari e dell'ospedale psichiatria, abbiamo creato insieme con tutta una serie di specialisti della nostra policlinico, prima di tutti gli endocrinologi, ma anche ovviamente il servizio di dietetica, i nutrizionisti, i ginecologi, i gastroenterologi, abbiamo tutta una rete di relazione, perché ovviamente quando poi il comportamento prende il sopravvento comporta, no? il coinvolgimento del corpo e quindi il corpo comincia a disfunzionare. Allora un problema di questo tipo non lo si può approcciare soltanto privilegiando, non so, la inevitabile implicazione di tipo psicoterapeutico, psicofarmacologico, riabilitativo, gruppi di vario tipo, sotto quello che noi facciamo in Day Hospital, ma abbiamo bisogno di una rete di relazioni anche tra specialisti che è fondamentale nell'approccio, nella diagnosi, nella gestione nel tempo di queste patologie, diciamo.
Quindi non solo psicoterapia, anche uso di psicofarmaci?
Ma sa, come in tutti, diciamo così, tutte le varie forme della psicopatologia, la psicoterapia sicuramente è, diciamo, lo strumento fondamentale, e poi si possono distinguere tante forme di psicoterapia, diciamo, individuali, di gruppo, familiari, insomma, ovviamente gli approcci sono molteplici e noi privilegiamo una prospettiva di tipo psicoanalitico, ma insomma sono conosciute molti tipi di approcci. Ovviamente in alcuni momenti, no, quando l'angoscia è troppo forte o quando i sentimenti depressivi, diciamo, o diciamo così, l'aspetto impulsivo diventa particolarmente violento, il paziente inevitabilmente va anche aiutato attraverso l'ausilio degli psicofarmaci, certo, che non hanno sicuramente di per sé una potenzialità terapeutica, ma servono a gestire, a modulare, diciamo, l'intensità sintomatologica.
Che possibilità ha una persona malata di anoressia o bulimia di guarire completamente?
Ma guardi, ci sono molti studi al riguardo, insomma, no? Si parla di percentuali anche abbastanza alte, diciamo 70%, 60%, dipende tra anoressia e bulimia. Diciamo che guarire è un concetto complesso, perché diciamo si trovano delle forme, specialmente se, non so, le ragazze anoressiche, no? Si è visto che si possono, diciamo, per fortuna, insomma, uscire, no? E ovviamente anche qui non si può generalizzare, bisogna distinguere che forma di anoressia era dalla situazione di pericolo, diciamo, no? Di particolare disagio. Poi trovano delle forme di compenso, sono forme ossessivo-compulsive, sono forme fobiche, sono anche uso di sostanze nel tempo, si possono trovare delle forme di compenso. Diciamo che il tratto anoressico resta proprio come questa difficoltà del nutrirsi dell'esperienza della vita, no? Questo tratto, diciamo, in qualche modo persiste, anche se ovviamente le grandi espressioni, diciamo, di disfunzione possono rientrare, insomma.
C'è un peso oltre il quale non si può tornare indietro, cioè il nostro fisico non si può più riprendere.
Ma certo, diciamo che viene indicato, diciamo, no, per parlare di anoressia, un body mass index di 17,5, che è appunto dato dal peso diviso l'altezza, diciamo, al quadrato, diciamo, in metri, no? E questo è il livello in cui si considera che stiamo entrando in un'area di anoressia, però il punto, diciamo, anche lì va valutato, perché sono diverse disfunzioni, non è che non si torna indietro, diciamo che il problema è che l'apparato cardiocircolatorio viene potenzialmente compromesso, diciamo, cioè si è visto anche che con le forme che, diciamo, persistono per molti anni, si hanno addirittura diciamo, involuzioni a livello cerebrale, insomma, e quindi è chiaro che un nutrimento inadeguato per molti anni provoca una compromissione, ad esempio, delle capacità, ad esempio, di tipo del sistema immunitario, per cui le difese immunitarie spesso vanno in controinfezioni, poi in molti casi si utilizzano, non so, accessi venosi, le sacche, queste possono dare gli accessi venosi anche delle sole, quindi insomma, una serie di complicanze che possono portare, diciamo, a danni ai quali poi è difficile tornare indietro, insomma.
L'aumento di queste patologie è legato ad un aumento del disagio adolescenziale?
Ma guardi, noi siamo in una società che, insomma, alcuni dicono fluida, insomma, diciamo una società molto abbastanza, diciamo, complessa, no? Dove in adolescenza è molto delicato il problema dell'identità, no? Laddove diciamo, l'identità si rende la ricerca dell'identità si rende complessa, emergono forme di disarmonia, no? Sempre di più, diciamo, in questo senso io credo sì che ci sia un aumento non solo, diciamo, delle forme, come dire, più visibili, più conosciute con l'anoressia e bulimia, ma anche di tutta una serie di forme. Si parla da un po' di tempo dell'ortoressia, questa, no, ricerca del cibo sano, no? Come tutti i tentativi, insomma, ecco, di padroneggiare l'esperienza identitaria, o la bigoressia, insomma, per non parlare anche del fenomeno molto rappresentato dei binge eating, dove in cui si hanno queste abbuffate, diciamo, no, che si accompagnano, non si accompagnano a condotte eliminative, ma sono tutte caratterizzate a mangiare da soli rapidamente, insomma, che però comportano senso di colpa, spesso obesità, no, in una certa grande percentuale di pazienti. Noi abbiamo ad esempio visto quanto anche questa alterazione del rapporto col cibo possa comportare, ho fatto uno studio, anche un intervento di trattamento, una steatosi epatica.
E che significa, professore?
Significa, diciamo, una patologia a carico del fegato, no? Diciamo, per cui il fegato va incontro a una trasformazione che negli anni può anche essere particolarmente complessa, con evoluzioni in steatoepatite, insomma, in cirrosi, insomma, comunque, diciamo, una patologia che è secondaria al comportamento, diciamo, no? Vede, il corpo viene, come dire, sovraccaricato di, diciamo così, perché la mente chiede al corpo una funzione, svolge una funzione, però il corpo ha le sue regole e quando gli chiediamo troppo poi comincia a disfunzionare.
Influiscono, professore, i modelli che spesso gli adolescenti seguono, ad esempio le ragazze che imitano le modelle taglia 38?
Sì, certamente, questo per forza, proprio per quello che le dicevo prima, proprio perché
non hanno una loro personalità,
esatto,
una loro identità.
Esatto, una ricerca dell'identità, quelli che sono i modelli che vengono, molte volte, guardi, in questo anche si ha una responsabilità, no? Anche nell'area, diciamo così, medica, insomma, no? Di fornire indicazioni. No, io credo che dobbiamo sempre guardare non tanto al malato di anoressia, no, di bulimia, dobbiamo guardare alla persona, no, che sta attraversando una fase complessa, che sta cercando di trovare una strada, no, per non fornire, non sostenere che esistano forme così definite che poi non lo sono per niente, perché poi si è visto nel passare degli anni, diciamo, abbiamo cambiato anche tanti criteri diagnostici, insomma, no, le forme cambiano nel tempo, sconfinano una nell'altra, per cui, insomma, diciamo che una delle difficoltà dell'adolescenza e anche, diciamo, della vita adulta, si può esprimere, le difficoltà si possono esprimere attraverso i disturbi alimentari.
Professor Rinaldi, grazie per essere stato con noi, grazie per tutte queste informazioni che ci ha dato.
Grazie a voi.
Buona giornata. Era Lucio Rinaldi, professore aggregato, responsabile dell'area disturbi alimentari del Day Hospital di psichiatria e area adolescenza del servizio di consultazione psichiatrica del Policlinico Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.